dire una cosa.
Aspetta, finiamo.
Stiamo registrando, per favore. Dopo riprendiamo la discussione. Adesso dobbiamo andare avanti con
Caterina delle Fuxia Block, che è un laboratorio.
Sono dottoranda presso l'Università Statale e mi occupo proprio di violenza di genere da un punto di vista dei movimenti in Italia. Come ha introdotto anche Anna il suo intervento, io credo che comunque parlare della nostra esperienza, parlare anche del nostro posizionamento sia, diciamo così, un metodo che i femminismi anche ci hanno insegnato, un approccio decisivo dal punto di vista dell'analisi di quello che ci circonda e anche di come noi poi appunto affrontiamo il reale, chiaramente da un punto di vista parziale. Cioè io il mio posizionamento è un posizionamento chiaramente parziale politico, faccio parte di un collettivo che noi chiamiamo collettivo biopolitico, diciamo biopolitica, che è un collettivo che nasce all'interno in realtà di una nostra esperienza, come prima anche Cristina accennava. Probabilmente una delle caratteristiche più interessanti anche dei nuovi gruppi femministi, post-femministi, neofemministi, il nome poi insomma è anche ha un'importanza relativa, però di quelli che si occupano di questioni biopolitiche, del controllo dei corpi, delle condotte eccetera, è che sono movimenti generazionali molto giovani e che molto spesso nascono all'interno di altri tipi di esperienze politiche. Per quanto ci riguarda, noi nasciamo all'interno dell'ambiente universitario, cioè nasciamo come collettivo universitario che lavora sulla critica dei saperi, sulla critica delle riforme che ormai da 15 anni stanno completamente smantellando il sistema formativo in Italia, grazie ai governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono susseguiti, e che proprio a partire da questo, cioè da un'analisi approfondita e molto critica di ciò che avveniva alla trasmissione dei saperi, no? E della conoscenza, e a come il senso degli immaginari, della costruzione di realtà venisse trasformato, no? Sotto i nostri occhi durante appunto questi ultimi 15 anni, proprio a partire da questo e all'interno di questo ambito nasce il collettivo biopolitico Fuxia Block. E non è un caso. Non è un caso perché a un certo punto questo collettivo, che ovviamente un collettivo misto, ragazzi e ragazze, studenti, studentesse, dottorandi, dottorande, eccetera, tutti legati al mondo universitario, cominciamo a interrogarci sul significato che comunque il nostro corpo sessuato, le nostre relazioni, i nostri desideri, le trasformazioni che noi vedevamo investire noi stessi, ma anche la società dal punto di vista delle trasformazioni familiari, delle parentele, delle convivenze, delle nuove coppie di fatto, eccetera, eccetera, come questo fosse un elemento profondamente radicato all'interno della necessità di un'analisi politica trasversale e che comunque si collocava all'interno del mondo in cui noi vivevamo, che era quello giovanile, quello precario e quello appunto universitario, quindi legato appunto ai saperi, eccetera. Appunto nel 2006, all'interno fra l'altro di un'esperienza fortissima che è stata la nostra prima occupazione, un'occupazione di uno stabile enorme, bellissimo, che abbiamo tenuto per 3 mesi, in cui abbiamo fatto un sacco di iniziative e che anche dal punto di vista proprio esperienziale ha cambiato completamente il nostro modo di stare al mondo, di percepirci e anche di relazionarci alla città e a noi stessi, all'interno nasce appunto questo Fuxia Block che comincia a interrogarsi su la questione dei corpi, dei nostri corpi politici, politicizzati, all'interno del gruppo, quindi all'interno delle nostre relazioni privilegiate politiche, ma poi inevitabilmente anche rispetto alla città e alle rappresentazioni che questi corpi maschili e femminili vedevano appunto dai cartelloni pubblicitari ai vari discorsi che venivano fatti nell'ambito diciamo del nostro comune, che come accennava anche Anna prima è considerato a ragione secondo me un laboratorio delle politiche e delle retoriche securitarie. Padova purtroppo è un paesotto cresciuto molto velocemente, attraversato da questa università che comunque ha una presenza molto forte, un sacco di studenti che aprono contraddizioni continue nel tessuto sociale e sono ormai sono nel 2011, sono 5 anni, 6 anni che appunto Padova vede questo ormai monarca che è il sindaco Zanonato, poi è intervallato dall'amministrazione di centrodestra, però lui in particolare, un sindaco di centrosinistra che produce continuamente ordinanze securitarie che vanno proprio a colpire tutti i campi di cui ci parlava prima Anna. E quindi insomma è molto significativa per noi la nascita di questo collettivo. Noi nasciamo dicendo come ci veniamo rappresentati e come diciamo così, il ruolo, lo stereotipo che viene costruito intorno ai generi, non solo al genere femminile, è appunto un ruolo, una costruzione, una rappresentazione che non va bene, che vogliamo decostruire. La prima azione che abbiamo fatto, anche un po' ingenuamente, e non vedendoci come femministi, cioè questo è molto interessante, noi nasciamo criticando gli stereotipi di genere, ma non ci vediamo, non ci vogliamo neanche nominare come legati comunque a un ambito politico femminista. È andare alla Notte Bianca di Padova nel giugno del 2006, se non sbaglio, proprio durante l'occupazione, e contestare l'elezione di Miss Notte Bianca durante questa manifestazione. Noi andiamo lì, contestiamo questa parata di donne in costume che si mettono in vetrina, e lo slogan di quella nostra iniziativa è stato il nostro corpo, no, aspetta, i nostri corpi sono fuori dal controllo, libertà e determinazione per tutti. La cosa interessante è che comunque noi fin da subito individuiamo non tanto solo nel genere femminile, no? Il problema appunto della rappresentazione eccetera, quanto nella relazione tra generi. E generi che non sono più soltanto due. Generi che non sono più soltanto due, e questa insomma, è anche una contraddizione forte. Questa, parliamo di tutte le varie espressioni del desiderio, appunto delle relazioni che intercorrono fra di noi e che trasformano radicalmente appunto il nostro modo di stare insieme e di vivere anche la città. Tra l'altro, l'altra componente che ci caratterizza, cioè quella di essere precari e universitari, in qualche modo realizza anche nel fatto che noi, io per esempio personalmente, io ho 32 anni, vengo da 10 anni di convivenza, di condivisione di appartamenti con altri studenti. 10 anni della mia vita sono un terzo della mia vita, cioè sono una componente molto forte, no? Molto importante. E a un certo punto mi sono interrogato, ci stiamo anche interrogando sul fatto che cosa significa oggi la famiglia, che cosa significa oggi avere delle responsabilità reciproche, costruire la solidarietà, avere anche appunto uno scambio e una relazione privilegiata con qualcun altro. E questo naturalmente, questo ragionamento si colloca pienamente nel discorso della precarietà di cui parlava prima Cristina, cioè del fatto che noi purtroppo, o forse per fortuna, perché poi anche in questa difficoltà si sviluppano anche trasformazioni anche positive, abbiamo visto trasformare in pochissimi anni completamente il nostro modo appunto di vivere, e da questo nascono e scaturiscono nuovi bisogni, nuovi desideri e appunto, come dicevo prima, anche queste nuove relazioni che chiedono trasformazioni nelle rivendicazioni di welfare, di nuovi diritti eccetera. E la nostra città è attraversata da questo, è attraversata da questa grande tensione, no? Fra come dire, un laboratorio di controllo di politiche securitarie eccetera, e invece una parte viva che nonostante tutto attraversa la città e la fa vivere in maniera completamente diversa. Naturalmente, nascendo nel 2006, nel 2007 cosa succede? Succede che tutta la tematica che riguardava il corpo femminile, gli stereotipi, la costruzione e la rappresentazione appunto dei corpi femminili, di come noi dobbiamo comportarci all'interno delle nostre città, viene investita dal grande caso che veniva appunto citato prima, dell'omicidio di Giovanna Reggiani, e con tutto il caso che ne consegue dal punto di vista dell'allarme mediatico sui migranti eccetera, ma soprattutto per quanto ci riguarda su questo grande dibattito su qual è la buona vittima, quello che ci investe anche da un punto di vista proprio dell'analisi del discorso sulla violenza di genere, eccetera, è che Giovanna Reggiani è un caso perché lei è una buona vittima. Lei è una donna italiana, di buona famiglia, eccetera, eccetera, che viene uccisa da uno straniero, in questo caso se vedete di tutti i colori, un rom, uno zingaro, un rumeno, insomma era il momento in cui tutto veniva confuso, no? Perché era assolutamente strumentale anche la costruzione di un nemico pubblico. E il dibattito si focalizza su questa tematica qui, cioè la relazione tra la violenza sessuale sulle donne, la violenza di genere, le retoriche securitarie e la paura del nemico, identificato ovviamente come lo straniero che arriva nel nostro paese, spezza i nostri legami, che invece sono legami puliti, legami giusti, simmetrici, eccetera, soprattutto nelle relazioni di genere, e produce appunto il caos, e noi dobbiamo assolutamente difenderci da questa minaccia. Questo era più o meno, insomma, il quadro all'interno del quale, insomma, si collocava questo grande caso mediatico. E come sappiamo tutte, ci fu una grande manifestazione dal titolo Non nel mio nome, in qualche modo cercava di staccarsi da questa rappresentazione, di farci riprendere la parola e di finalmente dire noi non vogliamo rientrare in questa rappresentazione dei nostri corpi, siamo chiaramente contro la violenza di genere, però sappiamo anche, grazie anche alla produzione del sapere femminista che finalmente negli anni 70 ha nominato la violenza di genere, perché prima, così come la conosciamo noi, non esisteva, quindi non se ne poteva neanche parlare. La violenza di genere è un fenomeno che invece attraversa assolutamente le nostre famiglie, le nostre relazioni, per come si producono all'interno del nostro paese. Il rapporto Istat, che conosciamo tutti del 2006, aveva scoperchiato questo problema in maniera evidente, e quindi quello che noi vogliamo dire è che se dobbiamo affrontare il problema della violenza di genere e di questo allarme securitario, sicuramente non dobbiamo guardare al nemico esterno che invade i nostri territori, ma dobbiamo guardare a come le relazioni appunto si vanno costruendo al nostro interno. E questa è stata la grande riflessione che ha attraversato poi di fatto non solo la riflessione dei vari collettivi già esistenti, ma soprattutto la nascita, ha in qualche modo condizionato la nascita di moltissimi gruppi che oggi io e Anna lo sappiamo, perché li conosciamo e stiamo costruendo anche delle nuove reti di collettivi femministi, giovani, comunque, che nascono da altre esperienze, che però finalmente intorno alla tematica appunto della sicurezza, del controllo dei corpi, della biopolitica, stanno sviluppando riflessioni interessantissime e che in maniera molto anche importante, secondo me, cercano di incidere e di condizionare gli altri discorsi di movimento politici mainstream, chiamiamoli così, che sono quelli sulla precarietà, quelli sull'università, quelli sul bene comune di cui parlava prima Cristina, cioè cercano di dare una declinazione finalmente, no? Sessuata, biopolitica, eccetera, a tutta una serie di discorsi che comunque altrimenti sarebbero rimasti in qualche modo neutrali da questo punto di vista. E questa è una ricchezza enorme che a cui stiamo cercando di dare anche un contributo attivo e che si sta sviluppando. Allora, all'interno di questa riflessione, di questi nuovi gruppi femministi che sono nati negli ultimi anni, diciamo, sono nate all'interno di queste nuove reti, sono nate delle esperienze anche di elaborazione di discorsi e anche di campagne e di iniziative che cercassero di tradurre queste intuizioni, queste analisi su come la performazione dei generi o i discorsi securitari intorno alla violenza, eccetera, avessero a che fare direttamente con noi, con come noi ci percepiamo all'interno delle nostre relazioni, anche dal punto di vista politico. Io qui, visto che mi è stato chiesto di fare una rassegna anche delle esperienze dirette, io adesso riporterò l'esempio di tre campagne che abbiamo fatto, a cui abbiamo partecipato come Fucsia Block, e sono tre campagne nazionali che hanno coinvolto diversi ambiti, diversi gruppi femministi e che proprio fatalità, diciamo così, andavano a toccare questi temi, il tema della sicurezza, il tema della violenza, il tema dell'immigrazione e appunto il tema dell'autodeterminazione e dell'autodeterminazione dei corpi, non solo delle donne. Il primo caso di cui voglio parlarvi è quello della campagna It's Up to You. It's Up to You è una campagna che nasce all'interno dei mondiali antirazzisti, che è una manifestazione che ormai da anni a Casalecchio sul Reno viene organizzata da diverse strutture, gruppi, collettivi, eccetera, sul tema della solidarietà dell'immigrazione e attraverso tornei di calcio, insomma, si fanno giocare delle squadre miste, insomma, è tutto un torneo, diciamo, antirazzista. Vissuto fino a qualche anno fa in maniera assolutamente neutra dal punto di vista del genere, no? All'interno di quella manifestazione, 2 anni fa, avviene una violenza contro una ragazza. Immediatamente gli organizzatori si interrogano sul fatto che, come fosse possibile, diciamo così, che all'interno di una manifestazione comunque caratterizzata politicamente potesse avvenire una violenza sessuale contro una donna. E quindi gli organizzatori si sono preoccupati di coinvolgere i collettivi femministi che partecipavano a questa manifestazione e ci hanno chiesto, insomma, di produrre una campagna, delle iniziative che attraversassero tutti i mondiali antirazzisti dell'anno seguente sulle tematiche, chiamiamole così, di genere, che però in qualche modo diventassero una componente strutturale dei mondiali antirazzisti, che diventavano anche da quel momento in poi antisessisti. Devo dire che questo ha provocato un dibattito molto acceso all'interno, perché una delle prime risposte che venivano da una parte dei movimenti femministi fu quella specularmente securitaria rispetto a quella che noi conosciamo nel mondo reale mainstream, cioè alcuni gruppi proponevano la messa in sicurezza del campeggio dove si stava all'interno di questo torneo, la separazione dei generi, cioè aree in cui stavano solo le donne, aree in cui stavano solo gli uomini, ovviamente e le lesbiche, quindi questa separazione fatta in questi termini, il controllo dei bagni e il torneo, che fino a quel momento invece premiava, ovviamente era un torneo non competitivo, però premiava invece le squadre miste, la partecipazione di donne e uomini e di diverse nazionalità e religioni, però questi gruppi proponevano addirittura la separazione delle squadre e di fare un torneo solo di donne e un torneo solo di uomini, insomma, questa era un po' la situazione. Altri gruppi, tra i quali Fuzia Block, invece hanno proposto di rimettere in discussione completamente l'approccio proprio questo approccio appunto sul problema della violenza, uscire dall'allarmismo e dal panico morale che si era creato e parlare invece di responsabilizzazione reciproca in modo che il campeggio diventasse anche una situazione sicura per tutti, ma perché non perché ci fosse qualcuno a controllare, non ci fosse un meccanismo di delega che in qualche modo riproduceva quello che già conosciamo e che contestiamo nelle nostre città dal punto di vista appunto delle retoriche securitarie, ma che invece diventasse immediatamente pratica costitutiva di un modo diverso di stare insieme. Quindi la campagna It's Up to You, cioè dipende da te, divenne immediatamente non solo una campagna per la sicurezza del campeggio o contro la violenza di genere, ma divenne una campagna che voleva sostantivare pienamente un modo diverso di stare insieme, anche dal punto di vista dell'uso delle sostanze, per esempio, degli atti di intolleranza che comunque di fatto serpeggiavano all'interno del campeggio, dal punto di vista della competizione sportiva, sulle religioni, le nazionalità, eccetera, e quindi anche di quella, diciamo, di genere sessuale. Quindi volevamo mettere da un punto di vista proprio completamente paritario e mainstream anche questa componente. La campagna ha avuto un buon successo, nel senso che poi è andata, oltre ad essere una campagna grafica, entrava direttamente anche nei regolamenti, che erano regolamenti autogestiti, diciamo, delle partite, dello stadio della sera, eccetera, eccetera, e è diventata una campagna insieme informativa e propositiva su appunto un modo diverso di stare all'interno di uno spazio pubblico, però anche uno spazio politico condiviso. Un'altra campagna a cui abbiamo partecipato è quella invece della May Day, la campagna transgender Rigeneriamoci, scusate, che è nata anche questa, la May Day Parade, ormai lo conosciamo tutti, questa grande parata del 1° maggio precario, che ormai da 10 anni credo, 11 ormai, sì, si organizza qui a Milano. E anche qui, purtroppo 2 anni fa, avviene al termine del corteo, avviene una violenza. Perfetta per la situazione, nel senso che si tratta di uno straniero che violenta o tenta una violenza, insomma anche su questo poi è relativo, perché poi in questi casi è molto più importante quello che viene rappresentato più di quello che in realtà non succede, il panico che si crea intorno all'evento. Avviene questa violenza, anche qui giustamente gli organizzatori si interrogano e decidono di inserire in maniera pienamente legittima e determinante un discorso su contro la violenza, ma che andasse ovviamente anche oltre questo piano e diventasse anche una declinazione biopolitica del tema della precarietà all'interno della parata. O almeno è questo quello che noi abbiamo cercato di fare, a partire dall'episodio di violenza e dal panico che si era creato intorno a questo. Abbiamo deciso di invece allargare la tematica e far diventare una campagna di responsabilizzazione e di non delega ad altri, appunto, della nostra sicurezza, una campagna che poi parlasse di anche di altro, che parlasse anche di noi, allora parlasse di precarietà, in termini in cui ne parlava prima Cristina, cioè di capire quanto la precarietà genera insicurezza, che la nostra sicurezza è determinata non tanto dal controllo securitario, dall'aumento di polizia eccetera nei territori, quanto dalla conquista e la riproduzione di nuovi diritti, di nuovo welfare, della possibilità di vivere la nostra vita senza il problema appunto della precarietà, la possibilità di vivere i nostri territori, le nostre città, le metropoli in maniera più, in cui la socialità non sia vista come un pericolo, ma anzi un'opportunità per sentirsi più sicuri. E quindi, come purtroppo sappiamo, sia Milano che Padova sono degli esempi chiari da questo punto di vista. Noi abbiamo appena avuto una nuova ordinanza che chiude i bar, tutti i bar del centro e anche della prima cintura esterna urbana a mezzanotte, perché i bar e quindi la gente per strada creano problemi di percezione di insicurezza, no? E ovviamente invece il fatto di vivere la propria città in maniera diversa e con le persone, con la possibilità di attraversarle ad ogni ora del giorno e della notte, crea un altro tipo di sicurezza che è quello che noi vogliamo. Il terzo elemento che si inserisce nella campagna transgender Rigeneriamoci è quello proprio delle relazioni, cioè finalmente dello stereotipo sui generi e quindi anche delle relazioni, cioè dare finalmente piena legittimità anche alle diverse declinazioni a cui prima facevo cenno, cioè che i generi non sono soltanto due, che questo stereotipo va finalmente decostruito e smontato, e che l'unica legge che può determinare le nostre scelte da un punto di vista relazionale, familiare, eccetera, e quindi anche di welfare e di nuovi diritti, è la legge del nostro desiderio, cioè come noi in quel momento e in quella situazione decidiamo di declinare il nostro desiderio, la nostra voglia di vivere appunto insieme ad altri, eccetera. E quindi è tutta una campagna contro lo stereotipo di genere, il tutto appunto riunito nel cappello della campagna Rigeneriamoci. Questa campagna è stata un tentativo, ovviamente con i limiti delle campagne grafiche, dell'attraversamento di grandi situazioni come quella di un corteo, di una parata enorme come quella della May Day, però diciamo che ci sembra una buona direzione che il discorso femminista, soprattutto la componente nuova, generazionale, precaria, legata molto al mondo dei saperi, dell'università, eccetera, sta dando diciamo all'analisi e alla proposta all'interno appunto del discorso sulla sicurezza dei territori, sulla biopolitica e sulla trasformazione appunto delle nostre relazioni. Io mi fermerei qui intanto perché comunque...
Roberta, quando volete. Allora, dunque, io sì, sono una precaria dell'università, mi occupo di antropologia da tanto tempo, però soprattutto sono qui perché lavoro anche con un collettivo femminista. Come precaria dell'università mi occupo anche di questioni di genere, in cui ho anche qualche minimo di conoscenze dentro la materia, ma in realtà sono soprattutto un attivista. Devo dire che il posizionamento è fondamentale nel femminismo. Io sono ancora un po', io sono vecchia, Caterina, quindi sono ancora un po' femminista, cioè nel senso sono ancora un po' legata no, a questa dimensione.
Sono arrivati dopo però, no? Come capirlo?
No, 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 perché dici collettivo più politico, io sono ancora, sono solo donna nel gruppo nostro, però ci stiamo interrogando per...
Ci misuro sugli anni?
No, io sono proprio vecchia, no, dicevo, mi dico che sono talmente vecchia che ho iniziato la tesi di dottorato con Carlo Marx. Allora, mi potevo fare una tesi femminista, pensa a te, c'è tutti. E dunque, tant'è che il posizionamento, devo dire che ho sempre avuto questa lotta dentro di me, perché un po' ribelle, le gerarchie sociali mi stavano tutte insomma un po' stipatiche, per cui l'odio di classe, l'odio di sesso, di genere andavano parimenti, per cui non è che è stata una bella lotta. E dunque, quindi questo posizionamento, cioè nel senso, se uno deve scrivere un testo, dice io mi posiziono dentro il dibattito femminismo marxista, cioè io non è che l'ho detta così, insomma. Ecco, e almeno ci trovo, insomma. Il nostro collettivo ha quindi questa cosa, che è fatta da un gruppo di donne, no? Quindi, insomma, però che interagisce dentro ambiti misti, che sono quelli del, per esempio, del movimento universitario precari, interagisce con il centro sociale, quindi organizza dei workshop, dei laboratori, eccetera, eccetera. Anche quindi sperimentandosi delle relazioni nel misto, eccetera. Ecco, e dentro questo sicuramente abbiamo attivato plurime riflessioni su che cos'era questa città biopolitica, anche perché comunque insomma abbiamo visto quello che ci raccontava Anne, che ha introdotto così egregiamente Cristina, cioè poi attraversa un po' tutte le nostre vite, cioè quindi sono esperienze quotidiane, sia che ne so, le norme dentro la città, quindi che vengono fatte dai vari sindaci, che in qualche modo sanciscono le norme di comportamento che vanno a ledere anche la nostra vivibilità dentro la città stessa, eccetera. E sia insomma anche le nostre esperienze di vita materiale da precari, eccetera. Quindi sperimentiamo con i nostri corpi che cos'è questa città biopolitica in continuazione. E dentro questa città biopolitica abbiamo comunque attivato una riflessione che era più in generale sul discorso su intrecciare questa analisi delle politiche di controllo, che quindi riguarda, noi abbiamo avuto per esempio una nostra attivista che mentre facevamo un video sulla città del controllo è stata arrestata mentre stava bevendo in pieno centro una birra, perché alle 9 di sera è arrivata la polizia e molto arrogantemente, senza presentarsi con come si chiama, ha chiesto diciamo dei documenti, è stata apostrofata in maniera diciamo abbastanza così, è stata redarguita dalla ragazza, perché appunto non c'era nessuna visibilità su chi fosse l'autorità in quel momento che interloquiva, e poi è nato un parapiglia, perché nella nostra città in questo momento ci sono delle politiche securitarie che vengono gestite da una questura che, grazie a Maroni, è abbastanza fascistizzata, per cui queste persone sono state portate via per niente, perché gli era stato chiesto il documento senza una visibilità e gli era stato risposto in malo modo, quindi la persona è stata portata via e tenuta due notti, una ragazzina era tesista mia, cioè una ragazza di 24 anni, così, due nototti a dormire, questa è etnografia se volete, e due notti a dormire per terra senza neanche una coperta, una ragazza che stava prendendo una birrancetta, tesista, cioè non era una... in quel momento avesse un particolare comportamento, ecco, perché in questo momento c'è questa idea che la città dopo una certa ora deve essere vissuta in un certo modo, quindi si sanciscono dei comportamenti, a maggior ragione è stata in qualche modo come dire additata perché donna e perché reagiva in quanto donna, quindi potete immaginare con che pizziti è stata poi trascinata via dai poliziotti, eccetera, eccetera. Quindi questa è la città biopolitica, no? Cioè non è, no? La sperimentiamo quotidianamente sulla nostra pelle. La città biopolitica e quindi le forme del controllo, e soprattutto che vanno a toccare, badate bene, non soltanto le donne, i migranti, ma i giovani, i giovani che in questo momento probabilmente proprio per questa, diciamo, anche situazione di crisi economica che viviamo rappresentano anche un potenziale di cambiamento, di stanza verso il cambiamento sociale, no? Per cui da una parte sono una forza, una ricchezza, dall'altra devono essere tenuti un po' a bada, quindi 100 giovani in piazza a Perugia, poi non so se avete sentito il delitto Mene, della gestione delle politiche securitarie a Perugia, eccetera, è diventata tutta una, da lì si è costruito il caso Perugia, perché sembra che i giovani a Perugia chissà che caspita fanno la sera, cioè da una storia che era praticamente uno stupro finito in una cosa peggio, che però poteva succedere, eccetera, si è costruito il caso della città securitaria dentro il paradigma di questi giovani che si drogano, questi giovani, donne e ragazzi e ragazze, no?
Quindi, nelle ordinanze ci sono una serie di ordinanze dedicate ai giovani, nei quali non si chiamano giovani, ma si chiamano giovani dediti al bivacco.
Dediti al bivacco. Ah, qui c'è un problema che è quello della mobilità, ecco, che è un altro aspetto.
È inaugurata per Ferrari.
E che è inquietante, che nesso c'è la ordinanza con giovani dediti al bivacco.
Dunque queste biopolitiche, vabbè, poi ne hanno parlato loro molto meglio di me, servono appunto per controllare questi comportamenti dentro la città, per controllare, ma perché le servono per controllare? Dunque sì, siamo in fase di crisi economica, dunque facendo un passo indietro forse è così, io vado, non ho preparato l'intervento, lo sto improvvisando, quindi potete picchiarmi poi quando volete. Allora, c'è una cosa che si chiama, per l'analisi che prendo io come punto di riferimento nella contemporaneità, penso che sia importante utilizzare dei criteri di analisi che parlano di quello che viene chiamato da alcuni studiosi e alcuni autori capitalismo cognitivo, di cui ne parla Barcellona, di cui ne parla Marazzi, di cui ne parla Negri, cioè ce ne sono tanti, no? Cioè siamo in un momento in cui il capitalismo è cambiato strutturalmente. Okay? E questo cambiamento comporta il fatto che la conoscenza sia un elemento fondamentale che attraversa la società, quindi non è soltanto la conoscenza perché viene prodotta la conoscenza, no? E quindi noi abbiamo tutto informatizzato e quindi passa tutto attraverso computer, eccetera, ma proprio anche le soggettività umane sono ricche di conoscenza, cioè noi abbiamo una formazione adesso che in qualche modo di soggetti che hanno una quantità di sapere, di conoscenza che cede il modello produttivo, quello gerarchico, tradizionale, classico, che tu stai sotto, io sto sopra, no? Cioè, io sono andata a intervistare, perché mi occupo pure di Conricerca con un gruppo di altri spiegati cassi integrali, perché sono a tempo pieno militante, e vado a intervistare, poi c'è stata anche a Bologna, no, non c'è nessuno di Bologna, il caso della Limoni, questa azienda che conoscete però, di Trofugne, eccetera, che a Perugia aveva una grossa succursale di donne che lavoravano per aia. Io vado a intervistare l'altro giorno all'Assemblea di Cassi Integrati, un gruppo di donne tostissimo, queste donne che hanno fatto una lunga lotta perché avevano, come dire, erano state la gran parte assunte come apprendistato a 29 anni, apprendistato a fare i bramoncini dei profumi, ok? La ragazza, insomma, che vado a intervistare mi dice: guarda, io sono stata prima assunta con la Deco, poi sono entrata come apprendistato, poi abbiamo fatto questa lotta e finalmente ci siamo fatti dare la cassa integrazione, se no manco quella avevamo, perché adesso chiude e quindi pure via la cassa integrazione. Questa ragazza aveva fatto la laurea a Urbino ed era sociologa, aveva un master, aveva collaborato con la rivista Limes, ok? E tutto questo aveva dovuto nascondere per entrare con la Deco a fare l'operaia alla Limoni. Non so se mi spiego, no? È chiaro? Ok, quindi allora no, questi qui hanno a che fare con una nuova classe operaia, tempo quasi da vedere, non la chiamiamo così per carità, chiamiamola come cavolo ci pare, però con delle persone che vengono messe a valore il loro lavoro dentro dei processi produttivi che sono gerarchici, che sono dequalificati, ma che ha un'eccedenza di conoscenza, di potenza incredibile, per cui questi la devono nascondere, e però sono lì pronte, cioè dovete vedere gli occhi di questa donna, cioè straordinaria, se li mangiava, ma pure i sindacalisti della CGIL che parlavano, ci sarebbe mangiato, cioè gli avrebbe camminato proprio sopra, no? E quindi questa, dunque, Dunque, dentro la città biopolitica del controllo, loro hanno necessità, questi corpi, di metterli a valore, di controllarli, di sussumerli, e quindi il rischio. E quindi straordinarie le relazioni precedenti che hanno bene spiegato come il controllo viene attivato, ma perché dentro, e io volevo invece parlare della parte, dell'aspetto invece che ci siamo, cioè qui non è che finisce col controllo, qui c'è un potenziale enorme di, non solo di resistenza, ma proprio di, cioè di contrapposizione radicale a questo sistema di cose che c'è dentro, che è sotto. Cioè, se uno va a fare con inchieste, sente interviste, c'è un potenziale enorme umano. Se voi pensate, per esempio, le donne, no? Allora, potrei parlare della produzione del femminile rispetto al maschile, cioè c'è un bellissimo lavoro di Lefebvre, il materialismo per cui lo spazio viene prodotto e quindi contemporaneamente lo spazio si producono le soggettività e quindi come viene prodotto il maschile, però me ne frega di meno, in questo momento prenderei l'aspetto più politico che mi interessa di più. Per esempio, uno va vedere come le donne stesse resistono, e non intendiamo le donne nel senso categoria naturalizzata, eccetera. È chiaro che ci posizioniamo di volta le soggettività sono plurime, no? Sono composite, però in alcuni casi bisogna comunque, se uno sta a pensare se il figlio è malato o no e deve dare un vaccino, spesso sono le donne, spesso ancora, no? Che si occupano di questo lavoro di cura. Non, anche i modelli genitoriali stanno cambiando ed è una cosa molto importante da mettere in evidenza. Però, ecco, e io, per esempio, una delle cose fondamentali è stata qualche anno fa, avete visto questo vaccino che ci volevano spacciare per i figli, che era, no? Che non, cioè le donne si sono organizzate in rete, ok? E nessuno ha comprato questo vaccino per le multinazionali. Cioè c'è stato, io ho sentito contemporaneamente dei medici che no, stavano monitorando questo fenomeno 2 anni fa, ve lo ricordate, questa cosa del vaccino? Sì. Cioè è stata di una potenza incredibile, c'è stata la ribellione delle donne in rete che si sono messe in relazione tra di loro, ma tu che ne pensi, tu hai sentito quello, tu hai parlato, la multinazionale qua, cioè, e si sono in qualche modo, nessuno si è comprato questo vaccino. Cioè, queste sono forme, capito, di sapere che producono resistenza in qualche modo. Ed è la stessa soggettività femminile, perché spesso sono appunto le donne che si occupano del lavoro di cura. Non perché lo vogliamo necessariamente fare, io non è che non necessariamente uno il destino della cura, assolutamente. Però, no, ci confrontiamo anche con questo tipo di pratiche, eccetera. Ecco, ed erano queste un po' le cose che vi volevo far notare. Possiamo, se poi nel dibattito, se c'è un po' di dibattito, torniamo su alcuni aspetti, insomma, più diciamo di carattere teorico, però io ero venuta qui come militante, quindi mi interessava mettere a fuoco insomma anche questi aspetti più politici che secondo me sono importanti da valorizzare. E l'altra cosa che vi posso dire come esperienza nostra specifica, come collettivo femminista, che abbiamo fatto? Beh, abbiamo messo queste soggettività in rete tra di noi e abbiamo fatto un piccolo progetto in cui abbiamo bugerato forse la regione, le varie istituzioni, i vari ministeri, eccetera, cioè nel senso, siccome uno è antropologo, un altro fa un altro lavoro, cioè ci siamo messi insieme, abbiamo fatto un bel progetto insieme ad altri che però lo facevano anche esclusivamente per motivi professionali, che è legittimo, cioè nel senso, uno, cioè poi il reddito, com'era quella frase bellissima, prima il reddito e poi
la determinazione non ha prezzo, per tutto il resto serve reddito di,
esatto, cioè prima reddito poi il resto, no? Quindi cioè non, e su questo non ci piove. Però ecco, noi abbiamo lavorato, abbiamo costruito questo progetto insieme a altre donne che erano interessate, eccetera, per tanti motivi, poi per flessibilità, poi per interesse specifico del reddito, che è fondamentale. Abbiamo costruito un progetto che si chiama Mai Più Violenze, in cui abbiamo messo in rete tantissimi gruppi, associazioni di donne della regione, che era calibrato, perché noi avevamo avuto un paio di spighe, tipo il delitto Ciccioni, insomma, no? Sul femminicidio c'erano stati dei casi specifici in regione, eccetera. Ci siamo messi in rete, abbiamo fatto un bellissimo lavoro in cui ancora si sente questa esperienza forte. Per esempio a Terni hanno rifatto adesso, stanno facendo una casa delle donne dell'associazionismo, l'open space, lì perché ce ne fa. Adesso sono molto cattiva, ci sono meno le pari opportunità che incidono, come dire, in termini anche negativi, carpando le soggettività, no? Perché più, come dire, un po' più in provincia, cioè incidono meno, a Perugia questo insomma è stato un po' deviato. Però ecco, abbiamo fatto questo progetto e da questo progetto noi ci siamo ricavati una quota di denaro, perché il denaro ci vuole, no? E ci siamo auto-organizzati dei lavori, tipo un workshop in cui noi siamo andati per esempio a fare incontrare altre donne in un quartiere che veniva considerato a rischio, che era considerata a rischio perché i migranti, perché insomma la notte è tarda, eccetera, eccetera. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto un lavoro di sensibilizzazione. Cosa vorreste dire che la città è veramente pericolosa per gli uomini, per le donne, che cosa significasse, eccetera. E quindi abbiamo aperto questo gazebo colorato. Un giorno ci siamo inventati un concorso fotografico, era una scusa per entrare in relazione con le donne, no? E poi su questo poi abbiamo costruito, abbiamo fatto un video. In realtà tutto questo gioco è servito semplicemente per metterci in relazione con altre donne, per mettere in relazione le nostre conoscenze e la nostra voglia di insomma, portare un altro punto di vista dentro una dimensione che poi è diventata anche una dimensione mista, perché in realtà poi hanno partecipato al progetto anche dei ragazzi che erano gli studenti di antropologia, perché abbiamo coinvolto anche il corso dove in quel momento stavo lavorando, stavo insomma facendo delle docenze, e quindi insomma è diventata una cosa che ha coinvolto la città e ha prodotto un piccolo video che, se voi andate su internet, sul sito del insomma aggregato della regione Umbria, di cui noi abbiamo quindi estorto questa piccola parte di autonomia e autodeterminazione, si chiama appunto Safety or Security, che è legata insomma un po' a questo Safety or Security, perché c'è questo dibattito sulla questione anglosassone, se la sicurezza deve essere declinata come forma di controllo oppure benessere relazionale, no? Lì dove security chiaramente è controllo e safety è stare bene insieme, no? E quindi lavorare sulle relazioni è chiaramente fondamentale, però questo lavorare sulle relazioni non può prescindere dal reddito, ragazzi miei, perché e poi qui c'è, no? Senza reddito non si va da nessuna parte. Non può prescindere dal reddito e non può prescindere da quality, cioè, perché noi costruiamo una società solidale, accogliente, ricca di relazioni, ma che tipo di relazioni? Se voi vedete nel video, per esempio, c'è questo incontro molto interessante, laboratoriale, con un gruppo di adolescenti che noi facciamo, dove però purtroppo poi non ci hanno dato più una lira, perché non ci hanno dato più una lira, e non abbiamo potuto continuare il laboratorio con questi adolescenti, però ecco, lì venivano fuori una serie di elementi su come si performa il maschile, no? Allora gioca al biliardino piuttosto che occuparmi della pulizia del posto, però in realtà con un dispositivo per cui stereotipi reciproci, no? Che entravano in scena e dentro un contesto laboratoriale si mettevano in discussione, perché il genere si produce continuamente e continuamente si rimette in discussione. E quindi dentro questa dinamica in cui vengono additate le gerarchie, ma si è disposti anche a una discussione, a un laboratorio, a una dinamica di discussione e di lavoro comune, forse anche delle cose possono essere ancora fatte e dette. Il conflitto è imprescindibile.